Sia lodato Gesù Cristo. Vorrei riprendere l'accenno che facevo all'inizio della celebrazione perché lo ritengo importante. Il testo stesso inizia dicendo: quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, in quel loro c'è l'aspetto fondamentale del rispetto alla vita che c'era nel mondo ebraico ai tempi di Gesù e prima di Gesù. La vita era sacra, la vita era sempre di Dio. E il segno più chiaro della vita, secondo la cultura di allora, era il sangue. Toccare il sangue voleva dire incappare in un tabù, cioè in qualcosa che era severamente proibita per un bene maggiore. Il bene maggiore è non tocchi il sangue perché rispetti la vita. Ovviamente non c'è parto senza sangue. È interessante però la loro purificazione, perché la purificazione coinvolgeva sia la puerpera che partoriva, sia il bimbo che nasceva, come ovvio. Perché lungo i secoli ci si è fermati tanto sulla purificazione della donna? Io ricordo, persino da giovane prete, quando posso venire perché mi levi di parto? Cosa c'è dietro? L'enorme pigrizia dell'umanità e nell'umanità soprattutto dei maschi. Perché? Perché tutto quello che può, accidenti, può ancora costituire mezzo di dominio sulla donna, l'uomo ci si faceva la sua dondolata sulla maca, insomma, dove voglio arrivare? Vedete come la fede ha bisogno di rinnovamento. Oggi nessuno di noi pensa che il sangue possa essere un tabù, neppure per motivi religiosi, perché la difesa della vita ha, sì, certo, anche quell'aspetto, ma non è neanche il più importante. Ma soprattutto un atteggiamento di questo genere a tutto il mondo femminile che viene da tutt'altro pianeta non dice nulla, anzi, costituisce un ostacolo. Perché insisto? L'ho detto già all'inizio della messa, siamo tutti persone adulte chiamate a non essere pigre nella fede, come nella cultura, come nella società, come nel mondo che cambia, come nella tecnologia, come nella politica. Perché? Perché è pigre? È perché la pigrizia è comoda. È un male maledetto, è veramente un male grave che Dio ci liberi dalle persone pigre. Oltretutto, piccola parentesi, i pigri sono sempre stanchi, sempre, comunque stanchi. Vi devo dire che in più casi ho fatto la prova, perché questa brillante idea non è dalla mia zucca, me l'ha suggerita qualcuno che se ne intende, mi ha detto: beh, c'è una prova semplicissima. Domandi ad una persona che è pigra come sta. Beh, invariabilmente ti senti rispondere: sono stanco. Guardate che non sono fuori tema, sono qui a dirvi che la fede è dinamismo, che la vita è coraggio, che la storia è novità. Ed ecco allora il senso centrale della festa di oggi. È l'incontro tra il Salvatore, offertoci dalla Trinità Santissima in Maria e Giuseppe, e l'attesa del popolo di Israele. Attesa che era quanto mai spuria, ormai incrostata di aspettative che non avevano niente di spirituale. Ce lo dimostrano gli apostoli. Gli apostoli si aspettano un Messia che ricostituisca il regno di Israele, cioè, scusate, il regno di Davide, 1000 anni prima, regno di potere, regno di l'unico brevissimo periodo. Il regno che Davide riesce a instaurare tra lui e Salomone non dura tanto, non dura neanche un secolo. Poi per il resto la storia di Israele è tutt'altro. E però è questo il momento in cui ricostituirai il regno di Israele? Perché? Perché ogni aspettativa spirituale ha sempre bisogno di purificazione, molto più della pulizia dalla polvere che fate in casa per non avere due dita di polvere sui mobili più belli. No, proprio purificazione dall'interno, purificazione di chi si domanda: ma la mia fede di che cosa è impastata? E in effetti la salvezza di Dio che arriva nel nato bimbo di Betlem, a chi viene rivelata a Gerusalemme? Ai capi del Tempio? Agli scribi e ai sacerdoti? No. Nessuno di loro si accorge di questo bimbo di 40 giorni, poi vedremo perché è portato al Tempio. Se ne accorgono due anziani, misteriosissimi, uno è Simeone, il testo ci dice che è uomo giusto e pio e ci fa capire tra le righe che ormai è anziano. Quando dice: ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, fa capire che veramente è un anziano. Della altra figura, la profetessa, parentesi, profetessa, noi non l'abbiamo mai considerata da questo punto di vista. La profezia non è pensabile se non maschile. In pratica, per carità, di profetesse ce ne sono state, questa viene detta nei Vangeli, non in un Vangelo apocrifo, nel Vangelo di Matteo. Chi l'ha mai considerata tale? Mentre la Chiesa si sta rovellando al suo interno qual è la posizione della donna, capite? Ma non mi interessa questo, mi interessa che anche lei, di lei si dice anche l'età, ha 84 anni. Tutte e due persone che saranno ricche di dignità, e lo sono, ma non contano più. Sembrano aspettare la morte e invece tutte e due aspettano la salvezza. I miei occhi hanno visto ora la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per rivelarti alle genti, all'umanità intera, e gloria del popolo che tu hai scelto, perché in esso la salvezza si compisse. Ma anche qui, che libertà di spirito, che coraggio di vita, che aspettative purificate. Non si aspettano un re per il quale quel rozzo e crudele Erode non trova di meglio che far uccidere tutti i bambini sotto i 2 anni. No, aspettano la salvezza e la ravvisano, la riconoscono in un bimbo. E anche qui, vedete, sono arrivato in ritardo, cosa che non è così rara per me, ma il vero motivo per cui sono arrivato in ritardo stamattina è che mi sono spaccato la testa, da quando mi sono svegliato, a cercare di capire. Ma non siamo anche noi oppressi da realtà ecclesiali e politiche e sociali che non capiamo, che ci schiacciano? Chi di noi, davanti allo scempio degli ostaggi liberati e messi in mostra come degli animali da circo, costretti a sorridere con un foglio in mano, noi vi abbiamo dato libertà? Mi riferisco agli ostaggi restituiti col contagocce. Per carità, non vorrei sembrare che dall'altra parte non ci siano responsabilità, però che scempio di umanità, dall'una e dall'altra parte. Che rozzezza di politica. Non c'è parola più bella nel nostro vocabolario della parola dazio. È del Presidente degli Stati Uniti. Per carità, non vorrei dare l'impressione che l'Europa sia meglio. Non lo è, perché fino a ieri l'Europa ha sfruttato, ha spremuto come un limone la ricerca di potere degli statunitensi, facendosi difendere da loro. Mi direte: dove vuoi arrivare? Ecco, mentre la realtà ci schiaccia, ci intristisce, chi di noi è in grado di parlare della realtà politica che stiamo vivendo a dei ragazzi di 15 anni? Chi di noi è capace di stare 2 minuti davanti a un'immagine spesso straziante della televisione con i propri bambini di 10 anni? Chi di noi è in grado di reggere non un battibecco per vedere chi ha ragione, ma un dialogo che cerchi di capire con un altro adulto che non abbia la sua stessa idea? Dall'altra parte abbiamo sti due anziani, miti, fermi, coraggiosi, operosi. Sentite qua, era molto avanzata in età, non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Cosa voleva dire servire Dio per Anna? Voleva dire prendersi cura delle famiglie che portavano al Tempio il loro bimbo. Voleva dire dar lode a Dio nella sua piccolezza. Voi sapete, una donna nell'antichità aveva sicurezza sociale dalla figura maschile di riferimento. Qui non ne viene citata nessuna. La conclusione: Dio viene, Dio salva, Dio dà futuro a noi e ai vostri figli. Dio prepara un domani e sarà tanto più nuovo, non dico perfetto, perché non viviamo nella perfezione del cielo, ogni tanto non è male ricordarcelo, ma un domani tanto più nuovo quanto più incomprensibile oggi. Che lo Spirito Santo ci aiuti a non essere pigri spiritualmente. Che lo Spirito Santo ci aiuti a comprendere che siamo peggio che nella centrifuga. Qual è la centrifuga? Quella dei panni o quella delle stoviglie, dei panni, no? Ecco, della lavatrice. Ci siamo, c'è poco da dire. E allora? E allora? Dio sparisce? Grazie per la vostra pazienza. Grazie infinite.